Vi dicevo in occasione del Capodanno, tre sono le indicazioni che ci chiamano a celebrare. Partiamo dalla prima e partiamo dalla parola di Dio. La Chiesa approfitta, è proprio il caso di dirlo, di questo giorno di festa per invitarci a contemplare la maternità di Maria. È una maternità particolarissima perché ha due caratteristiche. La prima è una maternità che avviene nel mistero, nel nascondimento. Ma mistero e nascondimento da ogni punto di vista. Pensatevi il mistero di accettare di essere madre a suo rischio e pericolo, perché la sua gravidanza non nasce dall'incontro con suo marito Giuseppe e può essere condannata addirittura alla lapidazione secondo criteri umani, e questo rischio Maria lo vive fino in fondo. C'è l'altro mistero, il mistero del nascondimento. Prendiamo un esempio che conosciamo tutti molto bene. Vi ricordate Maria e Giuseppe che partono da Nazareth e si sobbarcano 100 chilometri più o meno di strada per andare a farsi censire a Betlemme, la terra di origine di Giuseppe, del capofamiglia, per ordine dell'imperatore romano. Era il primo imperatore Cesare Augusto dopo un secolo di guerra civile, per cui le casse dello Stato erano vuote, ed ecco che il censimento è finalizzato a rimettere in piedi il potere politico di Roma, che ha smesso di essere repubblica ed è diventata impero. Il figlio di Dio, mosso dai capi della terra, che come tutte le altre formichine del grande impero romano obbedisce a chi sta in cima, il nascondimento di Dio. Cosa vuol dire per noi? Ho letto ora, oggi, pardon, su un giornale una considerazione che mi ha veramente colpito e che è tipicamente cristiana. E la considerazione è questa: normalmente l'umanità, ripartendo dalla sua debolezza, ha sempre dei grandissimi passi in avanti. A noi verrebbe spontaneo pensare il contrario, e cioè che siano i Napoleone o i Gengis Khan, i capi, quelli che fanno la storia. Sul momento sì, in realtà no. Ecco il mistero che oggi vediamo, un mistero di una grandezza senza fine, e a proposito di questa grandezza vorrei aggiungere un particolare, però vissuto nel nascondimento più totale. In che cosa consiste questa grandezza? Vedete, tutte le religioni sono piene di semidei, di personaggi frutto di una parte di divinità e una parte di umanità. Pensate a Ercole, tanto per dire il primo che mi viene in mente. Il Verbo eterno di Dio fatto uomo ha però una caratteristica che non ha nessuno. Non viene per realizzare qualcosa di grande. Viene per salvare l'umanità condividendo tutto dell'umanità. Vi ricordate? In tutto simile a noi, fuorché nel peccato. E in effetti il Verbo eterno di Dio e con lui Maria Santissima non fanno niente di eccezionale. Anzi, quei pochi gesti che potrebbero essere eccezionali costringono Gesù durante la sua vita a sparire perché gli altri li interpretano male. Vi ricordate, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la gente che non è così distratta lo vuol far re. Abbiamo risolto il problema del cibo, che non era poi un problema così da poco, e Gesù sparisce. Ecco, io vorrei invitare me e voi a contemplare l'umanità, partendo dall'umanità più debole. Ricordiamoci bene che la debolezza, tra l'altro, ce l'abbiamo dentro di noi, prima di tutto. Tutti noi, in un modo o nell'altro, facciamo l'esperienza della nostra debolezza. Andiamo a vedere l'umanità debole. Perché la Chiesa in questo momento è così ininfluente nel nostro mondo? non perché non ha capito tutti i meccanismi dei cambiamenti tecnologici, politici e sociali, no, no, perché non si china sugli ultimi, non si china sugli ultimi. In fin dei conti noi guardiamo il bambino su un po' di paglia. Vi prego, recuperiamo questo chinarci. Ci sono mille modi, ad ognuno il suo. Io non so indicare i modi che vadano bene per Alberto e i modi che vadano bene per Bruna. Non ho tutta sta fantasia, e poi mi sembrerebbe anche un po' di mancare di rispetto, perché certamente lo spirito parla al cuore. Da questo punto di vista vorrei aggiungere: perché non abbiamo niente da dire ai giovani? Perché non siamo capaci di riconoscere i loro occhi nuovi per affrontare le debolezze, le povertà, le urgenze dell'umanità. Perché chinarsi sul debole non vuol dire stare lì e poi girarsi i pollici, no. Vuol dire veramente, ecco perché aveva ragione quella riflessione che leggevo stamane, per cambiare. L'umanità deve rinnovarsi. Maria è madre perché ha il coraggio dell'impossibile. Gesù è il Redentore perché è un bimbo che condivide con il suo tempo tutte le realtà, a cominciare dalle peggiori. Rischia di essere ucciso dalla crudeltà insensata. Ricordiamoci che la crudeltà insensata esiste anche oggi. E questo è il primo pensiero. Il secondo è molto breve. Il tempo. Forse avete presente che il tempo, nella storia della salvezza, è il fattore fondamentale. Noi non abbiamo bisogno di luoghi. Voi sapete che la parola parrocchia viene dal greco parecia. Parecia vuol dire tenda, tenda per il cammino. E questa, che è una piccola chiesa prefabbricata, molto bella, qui si vede che c'è veramente la mano di quella buon'anima di padre Costantino che aveva l'arte nel sangue, però è veramente un segno, la tenda per il cammino. Qual è l'elemento determinante per il credente? Il tempo. Il nostro è un tempo prezioso. Mi direte: che prezioso è, siamo alla quarta ondata, non sappiamo quando ne usciremo. E i più attenti, Telmo Pievani, che io ammiro perché è un uomo di cultura e ha anche il coraggio di un'infinita pazienza a non fare il ciarlatano e a spiegare la scienza per noi profani, ieri gli hanno chiesto: ma perché secondo lei siamo di nuovo da capo? E ho detto: beh, il motivo è semplicissimo. Il mondo occidentale si è fermato solo a se stesso. Noi nel mondo occidentale siamo già al terzo vaccino. Dice: e il resto dell'umanità? Vi ricordate che qualcuno aveva detto: i vaccini sono un bene comune, non possono essere utilizzati in altro modo. Poi è arrivato persino a dire: meno armi e più vaccini. Del resto, scusate, la prima variante veniva dall'India, la seconda viene dal Sudafrica, e che Dio ce la mandi buona per il resto. Tutti i paesi che da soli, per i più disparati motivi, in questo momento non sono in grado di provvedere da soli ai vaccini. Bene, in questo tempo così strano, straniante, così... ci toglie la serenità, quando sento dire sono stanco, dico: lo credo che sei stanco, non hai sicurezza, la mancanza di sicurezza ti distrugge. Sono arrabbiato. Sì, sei arrabbiato perché sei davanti a fatti che sono più grandi di te, che non riesci a gestire. Per la verità questo problema lo vive ogni genitore quando aiuta un figlio a crescere, perché non lo gestisce per un accidenti, soprattutto in certe epoche della sua vita. Però questo è un fatto universale. Il tempo, eppure il tempo è sacro. Il tempo è sacro. Tu in questo tempo ci stai facendo doni tuoi che passano attraverso le contraddizioni, ma che se avremo il coraggio di andare a vedere, eccola la fede che è ricerca, li troveremo. L'ultimo aspetto, la giornata mondiale per la pace. La pace è sempre, comunque, prima giustizia. La giustizia non è stanno zitti quelli che hanno di meno perché io che ho di più li metto a tacere. No, la giustizia è la conciliazione dei diversi diritti. Il mio diritto può cozzare con quello di Alessandra o con quello di Piero. C'è giustizia quando i diritti di tutti e tre sono armonizzati, talvolta rinunciando almeno tutti in una piccola parte per trovare un bene comune. Ecco allora questi tre grandi filoni di preghiera. Il primo, andiamo a vedere Maria, la madre. Il secondo, recuperiamo il tempo come il luogo teologico, scusate i paroloni ma ogni tanto servono, dove Dio ci ama, si rivela, ci parla e ci salva. Terzo, non c'è pace senza giustizia. Questo è un momento in cui i pescicani riescono a perseguire i loro interessi e i più deboli sono sempre più in difficoltà. Ecco allora la necessità di realizzare pace. Grazie per la vostra attenzione. Andate al di là delle mie parole.